Al politico piace il web usa e getta di Mauro Munafo. Una buffata di siti, blog, pagine e profili di Facebook e Twitter messi in piedi in pochi giorni e poi abbandonati a se stessi o chiusi appena l'obiettivo elettorale è stato raggiunto. E il tanto sbandierato dialogo con il cittadino può attendere. 25 gennaio 2013. C'è Monti che twitta le sue emoticon, Berlusconi che condivide cartelli e messaggi satirici e tanti candidati diventati improvvisamente esperti di social network, navigatori scafati, veri leader 2.00. Eppure gli elettori che in questi mesi vengono bombardati online dalla propaganda politica possono mettersi l'anima in pace. Passate le consultazioni, buona parte dei politici scomparirà dal web per un bel pezzo. Dopo le ultime amministrative del 2011, la metà dei candidati alle elezioni ha chiuso il proprio sito personale in meno di un anno, spiega Salvatore Mammone, comunicatore politico ed autore di uno studio che svela la scarsa resistenza in rete dei politici. Per utilizzare una frase di Stefano Epifani, siamo di fronte a un vero e proprio fast food elettorale. Il candidato ordina un sito, lo usa per la campagna e in un mese lo getta via. I dati lo dimostrano, e non molto differente è l'utilizzo dei social network come Facebook e Twitter. La ricerca di Mammone ha analizzato il comportamento dei candidati sindaco delle elezioni del 2011, tutti quelli dei comuni sopra i 20.000 abitanti e un campione per i più piccoli, andando a verificare durante e dopo le elezioni quali strumenti online venivano utilizzati e per quanto tempo sono stati mantenuti attivi. E i risultati parlano chiaro. Una buffata di siti, blog, pagine e profili di Facebook e Twitter messi in piedi in pochi giorni e poi abbandonati a se stessi o chiusi appena l'obiettivo è stato raggiunto. Per il famoso dialogo con il cittadino, facciamo la prossima volta. Il 46% dei candidati ha chiuso il proprio sito personale. Vuol dire che non è stato neppure pagato il rinnovo del dominio che costa poche decine di euro, continua Mammone, è chiaro che ci troviamo di fronte a politici che hanno appaltato tutto a un'agenzia esterna la quale, una volta finito il lavoro, non ha alcun interesse a rinnovare il dominio. Se c'è una tendenza ormai chiara nella propaganda elettorale è poi il progressivo abbandono di strumenti complessi come siti e blog in favore di quelli più leggeri come Facebook e Twitter. Dal 2010 al 2011 infatti la già bassa adozione di un blog da parte dei candidati è addirittura scesa dal 8 al 6%, segno che paga di più lanciare slogan da pochi caratteri e qualche foto attiraliche che un discorso più strutturato. La diffusione virale di slogan e del solito spam ha vinto la battaglia sui contenuti, spiega Mammone. Al momento tra i volontari per la campagna di Pierluigi Bersani, è una grossa occasione persa, ma non è difficile capire il perché. I giornali sono rimasti 3 giorni a parlare del wow su Twitter di Monti, quindi perché affaticarsi online se per fare notizia bastano 140 caratteri? Siti e blog troppo impegnativi per il politico e poco attraenti per i giornalisti vanno quindi scomparendo, ma l'uso di Facebook e Twitter non sembra più virtuoso. Appena un mese dopo l'elezione del 2011, solo il 16% dei sindaci eletti ha aggiornato la propria pagina su Facebook, il 20% il profilo su Twitter, il 16% il sito e il 28% il blog. Percentuali che a un anno dall'elezione crollano al 7% per Facebook, al 4% per Twitter e al 4% e al 1% per sito e blog. Non è davvero possibile che solo il 7% dei sindaci aggiorni Facebook, mentre il 93% non abbia mai inserito neppure un buongiorno. Questi strumenti vengono visti come corpi estranei dai politici e dai loro staff, e non come mezzi per comunicare con il cittadino, chiude Mammone. Chi sperava di poter intrattenere un dialogo con i propri rappresentanti farà meglio a smorzare i suoi entusiasmi, quindi. Per chi invece non sopporta il clima da campagna elettorale online è una buona notizia. Basta stringere un po' i denti e dalle vostre bacheche la politica e i politici spariranno. Almeno fino alle prossime elezioni. Il web, sparito dai programmi. Di Alessandro Longo. Nessuna delle liste in corsa per le elezioni ha messo tra le sue priorità la diffusione e la libertà della rete. E dove la questione compare sono solo accenni di cortesia, monti o idee vecchiotte, M5S. 23 gennaio 2013. C'è una cosa che farebbe risparmiare 19 miliardi allo Stato in 3 anni e 4,6 miliardi alle famiglie ogni anno, eppure è trascurata dai programmi politici dei partiti che si presenteranno alle prossime elezioni. È l'agenda digitale, quell'insieme di norme e misure che permetterebbero all'Italia di diventare un paese in linea con l'Europa, quanto a innovazione delle imprese, della pubblica amministrazione e delle abitudini delle famiglie. A dicembre il Parlamento ha convertito in legge il decreto Crescita 20. Il primo mattone per l'agenda digitale italiana, ma la costruzione è ancora debole, incompleta e richiederà il forte appoggio del prossimo governo per realizzarsi. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da preoccuparsi. I programmi dei partiti sono lacunosi o, nei casi migliori, generici e poco aggiornati sul fronte delle misure per il digitale, dice Giuseppe Iacono, fondatore dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione. Lo conferma una recente analisi degli osservatori ICT del Politecnico di Milano. La questione digitale è la grande ignorata nei programmi dei partiti, dice Andrea Rangone, a capo degli osservatori. C'è un'eccezione, ma come sempre accade per questi temi viene dal basso. Un gruppo di parlamentari bipartisan, adesso 18, stanno firmando la carta d'intenti per l'innovazione dell'Italia, promossi dall'Associazione di Iacono. Per il resto, il quadro dei programmi ufficiali è deludente. Nel programma del centrosinistra non si citano mai termini come internet, rete, banda larga, telelavoro. Agenda digitale è presente solo in un elenco, come area di investimento. La rete non entra in gioco neanche nel capitolo democrazia, dice Iacono. Il Politecnico nota che la lista Monti e il Movimento 5 Stelle siano i soli a parlare molto di digitale nei programmi, ma anche qui la situazione è poco felice. È vero che nel programma Monti il capitolo è presente, ma è molto legato a quanto approvato già dal Parlamento. Insomma, si ricalca il già fatto, mentre adesso bisogna lavorare per completare il programma. Le lacune principali, secondo molti, tra cui Iacono, Rangone, Stefano Parisi di Confindustria Digitale, sono l'assenza di incentivi al commercio elettronico e all'alfabetizzazione digitale, che sono i principali limiti dell'approccio italiano alle nuove tecnologie. Il commercio elettronico serve a rendere più competitive le imprese, soprattutto nell'export, dice Rangone. E senza alfabetizzazione è proprio inutile fare l'agenda. Sarebbero troppo pochi gli italiani ad avvantaggiarsene, non si farebbe sistema, dice Iacono. Secondo i dati Eurostat di dicembre, solo Bulgaria, Romania e Grecia fanno peggio di noi per diffusione della banda larga. Bene però la lista Monti sul fronte Open Government e Open Data, dice Iacono. e per il Movimento 5 Stelle, che è nato mettendo al centro del programma i temi di Internet, del digitale, della web democracy. C'è sicuramente una visione organica sui diversi temi, ma l'imbarazzo è per un programma non aggiornato. Si parla ancora di copertura ABS, dice Iacono. Insomma, bisogna aggiornare il programma per supportare operativamente il passaggio dell'Italia al digitale, tenendo conto del crescita 20 e delle sue lacune. Quanto al centrodestra, qui il capitolo Agenda Digitale c'è e riprende in buona parte quanto già presente nella proposta di legge bipartisan Palmieri Gentiloni, tramontata, anche se sembra mancare una visione strategica d'insieme, dice Iacono. Per finire, Rivoluzione Civile, nel programma parla genericamente di libero accesso a Internet, ma le proposte latitano completamente. Il motivo di fondo, secondo Rangone, è che questi temi non sono trasformabili in slogan elettorali. Non sono facilmente comunicabili a un pubblico italiano che, al confronto con il resto d'Europa, è molto poco consapevole dell'utilità profonda delle nuove tecnologie. Insomma, un circolo vizioso in cui la politica sostiene poco l'agenda digitale perché gli italiani non la capiscono, e viceversa. Il problema dell'alfabetizzazione è complesso. Molti di quelli che pure navigano su Internet e hanno uno smartphone ignorano i vantaggi che le nuove tecnologie apportano al sistema paese e alla spesa familiare. Vantaggi che si esprimono non con l'uso di Facebook ma con l'utilizzo dell'e-commerce, delle banking e con i servizi digitali della pubblica amministrazione. È contando queste tre voci che l'osservatorio ICOM ha stimato che gli italiani risparmierebbero 4,6 miliardi di euro l'anno grazie al digitale se lo adottassero appieno nelle proprie vite. Il grosso del risparmio sarebbe sui costi associati alla salute e all'istruzione. Servizi come la telemedicina e la possibilità di prenotare esami e di vederne i risultati via internet consentirebbe di abbattere i costi in tempo e denaro che i pazienti affrontano per spostarsi e per attendere il proprio turno. L'uso di ebook farebbe invece risparmiare 39 euro l'anno nelle medie e 93 euro l'anno nelle superiori, secondo ICOM. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, invece, lo Stato risparmierebbe 19 miliardi di euro e avrebbe maggiori ricavi di 5 miliardi di euro in 3 anni con la piena digitalizzazione. Cioè se la pubblica amministrazione facesse tutto in digitale, all'interno e in rapporto a imprese e cittadini. Se ci fosse un pieno appoggio alla nascita di aziende start-up innovative. Su questo tema il Crescita 20 fa grosse semplificazioni burocratiche, ma lascia ancora in sospeso il nodo delle risorse pubbliche a sostegno delle start-up. Ed è solo un esempio dei tanti capitoli del Crescita 20 che richiedono ulteriori misure o decreti attuativi per diventare realtà. Per esempio la nascita del documento unico insieme carta d'identità, tessera sanitaria e carta regionale dei servizi, l'anagrafe unificata nazionale, che eliminerebbe un po' del caos dei nostri dati personali nelle mani della PA, il fascicolo sanitario nazionale, le facilitazioni burocratiche a costo zero per gli operatori che stanno costruendo le reti internet a banda larghissima. Queste e altre urgenze hanno spinto la Carta d'Intenti per l'Innovazione, dove si affermano vari principi. Si chiede un piano strategico per l'innovazione, di realizzare un programma nazionale per l'alfabetizzazione digitale, porre la scuola al centro come luogo di investimento e di creazione di valore, attuare l'open government nei processi decisionali, promuovere il commercio elettronico e l'informatizzazione delle piccole e medie imprese in termini di riorganizzazione dei loro processi produttivi e di marketing, Riconoscere l'accesso in banda larga come servizio universale, diritto quindi di tutti gli italiani ad avere una connessione veloce a internet, realizzare il modello della fibra dei cittadini, cambiare il modello del lavoro, sviluppare il mercato dell'open innovation, mettere in rete l'intera filiera dell'innovazione. Tra i firmatari ci sono i nomi di Maria Grazia Carrozza, PD, Arturo Di Corinto, Sel, Linda Lanzillotta, Lista Monti, Antonio Palmieri, PDL, Stefano Quintarelli, Lista Monti, Dante Santa Croce, M5S. Si nota peraltro che negli ultimi giorni c'è stato un certo travaso di persone dal PD alla Lista Monti per i temi dell'innovazione. Quintarelli e Francesco Sacco, tra gli altri, sostenevano la campagna di Matteo Renzi, formavano il suo comitato digitale, ma dopo la sua sconfitta alle primarie sono diventati candidati nella Lista Monti. Comunque, adesso in quasi tutti i partiti ci sono candidati che credono all'importanza del digitale. L'incognita è quanto riusciranno a farsi sentire. Quanto riusciranno a incidere sui programmi? Questo è sempre stato il grosso scoglio da superare nella politica italiana alle prese con l'innovazione. E i primi segnali lasciano pensare che i prossimi governanti non faranno eccezione. Rivoluzione in 140 caratteri di Marco Belpoliti. Twitter ha la caratteristica di essere uno strumento sociale, costringe alla brevità e punta sull'immediatezza, ecco perché cambia il panorama della comunicazione politica. 18 gennaio 2013. 11 ottobre 1960 Mario Scelba, ministro dell'Interno democristiano, si presenta sui teleschermi italiani poco dopo l'ora di cena per dare il via a tribuna elettorale. Dovrete accettarci come siamo, dice riferendosi ai politici, belli o brutti, anche se non abbiamo le qualità fisiche di coloro che siete abituati a vedere in televisione. Una perfetta dichiarazione d'intenti che vale anche per i nostri giorni, pure dopo l'avvento di Silvio Berlusconi sui teleschermi nel 1994. La seconda data significativa da cui partire per fare un ragionamento su cosa sta per accadere nella comunicazione e nel discorso dei politici dopo l'avvento dei social network è quella del primo talk show della TV italiana. 18 ottobre 1976, Bontà loro di Maurizio Costanzo. Di colpo i politici entrano come ospiti nel salotto degli italiani, sono come noi. Da Togliatti o De Gasperi, che parlano dal palco in piazza o in una sezione, al salottino di Costanzo, il salto è enorme. Poi con l'avvento del cavaliere, proprietario dell'emittente dove lavora Costanzo, siamo entrati in un'epoca ulteriore, lo storytelling. Come scrive in un interessante volume Stefania Spina, Open Politica, il discorso dei politici italiani nell'era di Twitter, Franco Angeli, il dibattito politico negli ultimi 15 anni è in buona sostanza la narrazione dell'epopea del leader e della lotta fra due fazioni contrapposte, noi fratto loro. Questa è la strategia messa in atto nelle varie campagne elettorali da Berlusconi che oggi ritorna prepotentemente sul piccolo schermo. Ma Twitter cambia qualcosa? Seguiamo il ragionamento che Spina ha fatto nel suo libro, che dà conto dell'uso di TV da parte dei politici italiani tra il 2011 e il 2012. Il discorso politico televisivo confrontato con i 140 caratteri appare oscuro, astratto, involuto e soprattutto unidirezionale. Seduti davanti al televisore si è solo spettatori. Ha invece la caratteristica di essere uno strumento sociale, costringe alla brevità e punta sull'immediatezza. L'ideatore di questo sistema di comunicazione, Jack Dorsey, aveva in mente una domanda per gli iscritti a TV. What are you doing? Dal 2009, 3 anni dopo il suo inizio, è diventata, che c'è di nuovo? Istantaneità e capacità di aggregazione sono le prime caratteristiche del mezzo. L'interazione è l'aspetto fondamentale, live tweeting e chatterboxing sono le tendenze prevalenti. Si passa dalla narrazione emotiva della TV alla narrazione relazionale della rete. In potenza è un deposito aperto alle conversazioni tra utenti di tutto il mondo. Tuttavia uno degli aspetti è la simmetria nelle interazioni. Da un lato ci sono i follower, quelli che seguono il mio profilo, dall'altro i following, quelli che seguo io. Se io sono un personaggio noto, avrò almeno 25-30.000 followers, mentre i miei following saranno non più di 150-200. Questo favorisce i già noti, anche se la campagna elettorale iniziata, nonostante l'avvio ingessato di personaggi come Mario Monti, sposta la forza del mezzo verso l'interazione, come hanno mostrato Matteo Renzi e Giuseppe Civati, perfetti twitternauti che rispondono ai loro follower. La caratteristica del mezzo fondato sui 140 caratteri ricorda Spina, spinge alla economicità delle parole e fa prevalere la scarsa articolazione sintattica con una netta prevalenza dei deittici, qui, adesso, ora, eccetera. Twitter è infatti legato in modo indissolubile al presente, in termini linguistici accentua la funzione fatica del linguaggio, come negli SMS. Ok, capito, mi segui? E non certo l'aspetto informativo. In effetti, sin qui l'aspetto di egocasting, parlare di sé, è prevalente nei tweet di cantanti, attori, scrittori, registi, ma anche politici, che dialogano asimmetricamente con altri follower come loro, autocelebrazione reciproca. Ma non è detto che continui in questo modo. C'è stata infatti l'invenzione dell'hashtag successiva alla creazione di TV, che da un paio di anni cambia le cose. Di cosa si tratta? La sequenza di caratteri preceduta da rende esplicito l'argomento del tweet. È una sorta di metadato testo che fornisce informazioni sul testo stesso, è l'etichetta finalizzata alla descrizione del contenuto del testo. Gli hashtag sono prodotti dal basso e individuano un tema in quel momento di attualità, terremoto Berlusantoro. Il software di TV li tratta come parole speciali, che possono essere ricercate dal motore interno e seguite come si fa con un utente. Così si può lanciare una campagna per qualcosa inventandone uno e saltando la differenza tra follower e following, che è invece piramidale. Inoltre c'è il meccanismo del retweet, rilanciare un tweet, che amplifica di colpo la portata del messaggio, come nel caso della celebre foto di Obama e Michele il giorno della vittoria. Naturalmente la vita di un hashtag è breve, legata all'immediatezza degli eventi. Come si vede siamo ben lontani dal sistema di comunicazione politica della televisione, e non è un caso che Berlusconi e il PDL, come la stessa Lega, s'orientino male in questo spazio, e continuino a preferire la televisione o, come ripiego, Facebook, dove, nonostante tutto, l'aggregazione avviene intorno alla coppia noi fratto loro, e il dialogo con gli elettori è ancora tradizionale. Lo stile di TV è infatti quello del tu fratto voi, che dissolve il noi. Molti rischi, certo, ma anche molte novità. Saprà la sinistra usarlo come un suo new media. Più rete, meno corruzione. Di Mauro Munafo. Sul web nasce la pagina L'era della trasparenza per chiedere che i siti della pubblica amministrazione, come prescrive l'articolo 18 del decreto sviluppo, debbano rendere pubblica ogni spesa superiore ai 1.000 euro. Tra i firmatari Pippo Civati, Umberto Ambrosoli, Antonio Ingroia. 21 gennaio 2013. Una settimana della trasparenza in cui i cittadini dovranno controllare quanto limpide siano le proprie amministrazioni e strutture pubbliche e gli enti premurarsi di rispettare la legge che impone loro di pubblicizzare sul sito ogni spesa superiore ai 1000 euro. È questa l'iniziativa L'era della trasparenza lanciata da Agora Digitale, che prende il via oggi e punta a sensibilizzare utenti e amministratori sull'importanza della diffusione dei dati pubblici anche come antidoto alla corruzione e allo sperpero del denaro di tutti. Dal 1 gennaio 2013 è infatti in vigore una legge, l'articolo 18 del decreto sviluppo, che obbliga le amministrazioni a mettere online i dettagli delle spese superiori ai 1000 euro effettuate dal luglio 2012, obbligo che per impreparazione o dolo gran parte delle istituzioni ancora non rispetta. Per la prima volta in Italia abbiamo una legge così prescrittiva che introduce un obbligo tanto forte, spiega Luca Nicotra, segretario di Agora Digitale e promotore dell'iniziativa. È quasi un miracolo che questa norma sia passata nonostante le accese proteste del Parlamento. Potenzialmente siamo davanti a una rivoluzione, ma rischia di rimanere sulla carta se non verranno coinvolte persone e istituzioni. E proprio per coinvolgere le persone e avere una prima idea di come la legge viene ad oggi applicata, il sito L'era della trasparenza ospiterà una mappa con tutte le segnalazioni fatte dai cittadini su casi virtuosi e inadempienze. Al termine della settimana della trasparenza sarà poi realizzato un report per indicare chi ha reso consultabili i propri dati in forma aperta, facilmente reperibili, consultabili e riutilizzabili, e chi invece non rispetta la legge. Vogliamo sguinzagliare migliaia di cittadini per verificare che il loro asilo pubblico, il loro ospedale, il loro comune sia in regola con l'articolo 18, continua Nicotra. Vogliamo creare un punto di riferimento e di dialogo tra il cittadino e l'amministrazione. Ma la nostra iniziativa è pensata per aiutare e spronare quelle amministrazioni che ancora non sono a norma, e non contro qualcuno. Oltre alla parte rivolta ai cittadini, l'iniziativa di Agora Digitale prova a coinvolgere anche la politica e gli amministratori stessi con un patto degli open data già firmato da numerosi candidati alle prossime elezioni provenienti da tutti gli schieramenti. Antonio Ingroia, Piero Ichino, Pippo Civati e Flavia Perina sono solo alcuni nomi della lunga lista. Un patto che, spiegano i promotori, impegna i politici a spendersi in caso di elezione per l'affermazione della cultura dei dati liberati nella nostra pubblica amministrazione. Una cultura che potrebbe tornare utile in primis proprio alla politica. Il maggior coinvolgimento dei cittadini è secondo me la risposta alla crisi del sistema politico, che non deve arroccarsi e isolarsi, continua Nicotra. Per questo abbiamo voluto capolista provenienti da tutti gli schieramenti e anche candidati premier.